Siamo a questo brano del Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Così rifletto come, anche se cerchiamo umilmente ma con impegno, apertura, di celebrare l'Eucaristia in modo umano, cioè di rapportare continuamente, per quanto riusciamo appunto, la terra e il cielo, di sentire Gesù di Nazaret dentro alle nostre vite, alle nostre storie, alla storia dell'umanità. Come dicevo anche ieri sera, all'inizio, durante la veglia della Pasqua, io sogno, come l'ho detto altre volte, ma è difficile, sarebbe molto, molto interessante, nel senso dell'interesse del cuore, straordinario, che adesso qui, piuttosto che esprimere io alcune riflessioni, si potesse comunicare da parte di tutti coloro che si sentirebbero di farlo. Chissà se un giorno sarà possibile, ma probabilmente in questa nostra società in cui i criteri del tempo conosciamo, ecco, cosa comportano, questo presupporrebbe di star qui a lungo, senza appunto determinazione di tempo, e ascoltare le storie. E ascoltare, raccontare come noi che siamo qui abbiamo vissuto i momenti di morte, non solo della morte fisica dei nostri cari e amici, ma le situazioni di tribolazione, di sconferme, di difficoltà di vario tipo, e come sia stato poi possibile, alle volte in modo arduo, ma sia stato possibile poco a poco riprendersi. A riprendere fiducia, a riprendere speranza, coraggio. E sarebbe molto interessante, come dicevo, dell'interesse dell'anima, percepire quali sono state le motivazioni della ripresa, quali sono stati gli incontri, perché come subito diremo, anche Gesù di Nazaret, risorto, vivente oltre la morte, ha comunicato la sua presenza negli incontri. Non con una elaborazione dottrinale sulla risurrezione, gli incontri. E come, a quale profondità, appunto, siano stati recepiti da noi la presenza e il messaggio di Gesù di Nazaret. Ecco, proprio perché, dico questo, ciascuna e ciascuno di noi ha vissuto e vive queste situazioni, inserite peraltro in un contesto sociale e mondiale che ci interroga profondamente sulle ingiustizie, sulle guerre, sulle violenze tante, troppe di questa società, dalle case all'efferatezza sconcertante dei diversi terrorismi, all'avversione dell'altro, del diverso. Perché succede, l'abbiamo ricordato più volte, che si identificano i problemi anche dell'accoglienza, che ci sono, anche aumentati, ma vanno affrontati, si identificano automaticamente con il rifiuto delle persone. Cioè, sono problemi, allora si rifiuta. E poi ci induce a riflessione questa superficialità che galleggia in questa società. Questo agire senza motivazioni profonde, senza orizzonti, senza prospettiva, un progetto di umanità, progetto di Chiesa, adesso Francesco, anche se poi accenneremo un attimo, lo delinea ben chiaro, anche se le ricadute poi nella struttura delle diocesi, delle parrocchie, crea delle perplessità per un freno che c'è, per un imbarazzo che c'è. Come si può, ecco, senza vivere il rapporto con le persone come una incarnazione dei rapporti, partecipando alle storie con umanità profonda? Io posso dirvi, dato che ci conosciamo in tanti, ma non è una confessione poi particolare, perché già lo sapete, mi permetto umilmente di testimoniare come, ad esempio, in questo ultimo periodo della mia vita ho vissuto, sono stato chiamato a vivere in modo più intenso, quasi particolare, situazioni difficili, dolorose. E come ci si trovi, non in una situazione facile, quando poi si è chiamati a rielaborare e dopo ascolti così tribolati, subito andare in una scuola a parlare ai giovani di speranza, di prospettive, di impegno, oppure incontrando subito dopo due giovani che vengono per preparare la liturgia del matrimonio, oppure altre situazioni simili, difficili alle volte, vi dico la verità, non è semplice. Rielaborare in continuazione, parlando e poi operando con progettualità, al positivo, sempre con una parola, un gesto, una ulteriorità di prospettiva. Quindi noi percepiamo, siamo qui per questo, come la vicenda di Gesù di Nazareth sia straordinaria. Io lo dico, sapete, per quello che ci conosciamo, non da prete in modo clericale, come io dico sempre, mi sento laico, umile credente, sempre in ricerca, e anche prete, dove l'anche non è sminuire l'essere prete, ma è ricondurlo al compito di un servizio umile, disinteressato in una comunità, potendo, per come si riesce, ad apportare qualche segno buono dentro all'umanità. E sento in modo crescente nella mia vita, in questa ricerca, sento il riferimento al Vangelo e poi l'incontro con le persone, con tante persone. E anche sulle direttrici che, come diceva Don Gallo, come dice l'amico Luigi Ciotto, Don Luigi, Vangelo e Costituzione, e storia delle persone, per dire i riferimenti di prospettiva, no? E sento che Gesù di Nazareth nella sua vicenda come condensa, raccoglie tutte le nostre vicende umane. E questo è molto profondo, molto commovente, molto significativo. Il senso delle nostre vicende umane uno lo riscontra meditando su questo Gesù di Nazareth. Riassumendo brevemente, perché ne commentiamo ogni domenica, Gesù ha vissuto circa 3 anni di vita pubblica, non tanti. Ha espresso parole mai ascoltate. L'ho detto altre volte, mi colpiva come una persona dichiaratamente atea, per i dialoghi vissuti con lei, come Margherita Hack diceva: io non credo che Gesù sia il figlio di Dio, che sia Dio, ma per me è stato un maestro grande, forse più grande dell'umanità. E diceva perché, ricordava le sue parole, lei atea: ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. E poi diceva: ma Gesù è stato un grande maestro perché si è occupato delle persone povere, umili, scartate, di quelle persone di cui nessuno si occupava. E dava quindi una motivazione di questa grandezza del magistero esistenziale, per così dire, di Gesù di Nazareth. circa 3 anni di vita pubblica, ha espresso parole mai ascoltate. Beati gli umili, i poveri, gli afflitti, i non violenti, i costruttori di pace. Coloro che vivono, vibrano nel cuore la compassione, la misericordia. Coloro che vivono la passione per la giustizia, che sono sinceri, che sono coerenti. E poi appunto ama il prossimo come te stesso. Ama perfino il nemico, cioè non coltivare l'avversione. Non cercare il nemico contro cui andare, cerca di placare l'inimicizia. E sempre poi, dentro al contesto anche italiano ma mondiale, che il potere per chi segue Gesù ha solo una connotazione possibile, quella del servizio al bene comune. E ha compiuto gesti mai visti, perché Gesù si è messo appunto insieme alle persone scartate. Fossero i bambini trascurati, le donne subordinate, strumentalizzate, i malati nel corpo, nell'anima, nella psiche, fossero coloro che avevano sbagliato e dalla religione del Tempio e della sinagoga erano scomunicati, finiti. Fosse il popolo, disprezzato dalle classi dirigenti come ignorante, disprezzato. Gesù sta sempre in mezzo. Abbiamo detto tante volte che Gesù di Nazareth se la prese solamente con una categoria di persone, coi prepotenti, coi superbi, coloro che non sentivano l'esigenza di un cambiamento, si sentivano sicuri, sicuri anche perché avvertivano nella loro logica che il Dio del Tempio, garantiva tutta questa società di ingiustizie e di discriminazioni. E quindi il conflitto fra il Dio del Tempio e il Dio di Gesù si è palesato in modo crescente fino a che le autorità, prime quelle religiose, hanno deciso di ammazzarlo, di ucciderlo. Ucciderlo. E sì, diciamo nel credo Gesù è morto per i nostri peccati, però abbiamo detto tante volte, non è proprio, non rende la profondità. Uno muore, ma uno che viene ucciso per un motivo. Perché Gesù è stato considerato un sovversivo, per questo amore incondizionato che comunicava e che anche oggi è ritenuto tale, perché a me che vi comunico questa, la condivisione di queste riflessioni, chiede ogni giorno, a me, credo anche a voi, un rinnovamento umano interiore, di migliorarci nell'anima, di diventare più umani, più sensibili, più disponibili. Allora tante volte si trascura proprio per questo, oppure si chiude Gesù nelle chiese, nei riti religiosi, e la sua sovversione dell'amore, per così dire, non passa, viene attenuata. Si celebrano i riti, ma Gesù di Nazareth dov'è? Ecco, viene crocifisso sul Golgota, una morte drammatica. I suoi sono fuggiti, quasi tutti, eccetto uno, Giovanni, che sta accanto alla croce con Maria, sua madre, e alcune donne. Gli uomini del potere lo deridono mentre muore. Ad essi si aggiunge una parte della folla strumentalizzata. Gesù muore straziato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è un grido dal profondo dell'angoscia insieme a un grido che chiede affidamento, speranza, come a dire se anche tu, Dio, sei dall'altra parte, dalla parte dei poteri negativi che umiliano, che opprimono, che uccidono, allora la vita davvero non avrebbe un senso. Così muore Gesù di Nazareth. E amore così. E pare che tutte le parole che brevissimamente prima abbiamo accennato e i suoi gesti siano morti con lui, sepolti, morti con lui sulla croce. Fine, è finita. Non tutto è compiuto, come dice in modo così profondo teologicamente il Vangelo, è finita. C'è sconcerto fra i discepoli, sconcerto, avvilimento, sgomento, mancanza di prospettive, di speranza, di fiducia. È stato un progetto di umanità straordinario, ma anche lui, lo hanno ucciso. E poi avviene qualcosa di un cambiamento clamoroso, non è documentabile, oggi tutti accorrerebbero chiaramente con le cineprese, con telecamere, con le fotografie, non è documentabile. È riscontrabile storicamente nell'atteggiamento di queste donne e di questi uomini, che prima appunto provati dal dolore, dall'angoscia, dallo smarrimento, alla mancanza di fiducia e di speranza, poi li ritrovano queste dimensioni e le vivono e se ne lasciano coinvolgere. E come avviene questo? Loro e i Vangeli di questo testimoniano, dicono che Gesù di Nazareth l'ha incontrati, perché lui, per la sua fede, per il suo amore, è stato accolto, così dice la Scrittura, dal Padre, risuscitato dalla morte. Mistero, sì, mistero, ma anche segni nella storia tanti per confermare questa fede, questa fiducia in Gesù di Nazareth. Risorto, quindi, vivente, accolto per la fede, coerente per il suo amore incondizionato, che è più forte quindi del male, della morte, dei poteri oppressivi. In modo sommesso, questo colpisce sempre fino alla commozione. Come incontra Gesù? In modo clamoroso, con gesti religiosi? No, in modo sommesso, discreto, in luoghi comuni, nel sepolcro, in Maria che piange, nella stanza dove avevano insieme celebrato la cena della Pasqua, sulla strada di Emmaus, in riva al lago e ancora in altri luoghi. Queste donne, questi uomini sono coinvolti nuovamente, diventano testimoni coraggiosi, più di qualcuno di loro morirà, martire, ecco, darà la vita. E allora ci chiediamo, come può avvenire questo per me, per ciascuno e ciascuno di voi, per noi? Questo può avvenire? È un percorso da rispettare, discreto, di ogni persona. Certamente la comunità cristiana, incontrandosi, riflettendo, pregando, dovrebbe alimentare questa fiducia, questa fede. È la fede della confidenza, della fiducia, dell'affidamento a Dio, al Dio di Gesù, per sentire di essere coinvolti in questa sua storia, in cui è compresa la mia, la nostra storia, sentiamo che è compresa in questa vicenda. Ecco, certamente emerge la questione anche della nostra morte fisica, perché questa fiducia, questo affidamento al Dio di Gesù riguarda tutti i momenti, tutti i passaggi della nostra vita, anche quello misterioso della morte, ma riguarda anche quelli della quotidianità. Questa fiducia e questo affidamento nell'oltre la morte fisica, nell'oltre la storia. Siamo chiamati però a viverlo, a testimoniarlo oggi, dentro la storia. Io credo che non esiste un al di là che non cominci nell'aldiqua. E ricordo sempre, ogni anno a Pasqua, ricordavo anche ieri sera, perché i ricordi sono troppo intensi per non esprimerli, il pastore, un teologo straordinario, dovrebbe essere obbligatorio, ad esempio, studiarlo nei seminari, come il pastore luterano Bonhoeffer, che si oppose al nazismo in modo attivo, un grande uomo, un grande teologo, e proprio il 9 aprile venne ucciso, impiccato nel campo di concentramento di Flossenbürg. E Bonhoeffer da un po' di tempo diceva alle sue chiese: ma com'è possibile cantare l'alleluia di Pasqua nelle chiese e lasciare che i nazisti seguano il loro progetto di pianificazione della morte, dello sterminio? Non è possibile. Cantare l'alleluia vuol dire uscire dalla chiesa e impegnarsi a contrastare, lui diceva, questa bestia del nazismo. Quindi vivere questa fiducia nell'incontro con Gesù vivente, dentro a questa dimensione personale, chiede poi l'impegno dentro alla storia. Ad esempio, la fiducia nella vita, nella risurrezione, chiede un impegno per la giustizia. Come c'entra la risurrezione con la giustizia? Certo, perché la giustizia riguarda la dignità di ogni persona. Senza giustizia non c'è umanità, non c'è rispetto, non c'è dignità, non c'è libertà, non c'è democrazia. A vivere in modo retto, onesto, non accettando l'ineluttabilità di tutte le ingiustizie che uccidono ogni giorno, di fame, di sete, uno dirà cosa posso fare io, ma intanto essere sensibili, presenti, poi in qualche situazione, gruppo, movimento, si può entrare in collaborazioni, e chiede certamente la fiducia nella vita, chiede di evitare le armi, le guerre, i terrorismi, le violenze che dalle case vanno, come dicevamo, alle persone deboli e fragili, agli atti terribili di questi terrorismi. Io credo non si può celebrare la Pasqua ed essere indifferenti verso l'altro. L'altro, con la sua diversità, sia omosessuale, sia carcerato, sia disabile, sia straniero, profugo che arriva. Non si può. Perché si può, come diceva Bonefra, allora cantare l'alleluia e poi uscire dalla chiesa ed esprimere parole di xenofobia e di razzismo. Qui c'è Renato Garibaldi oggi, è venuto giù con i suoi figli da Cercivento. Pochi giorni fa, la sua ragazza, adesso mi sfugge il nome, Emma, scusa, in un'aula di scuola è stata apostrofata da 2 o 3 suoi compagni di scuola in modo proprio brutto, volgare, dicendo: ma come tuo padre che accoglie queste persone, che fa affari, che ruba, e poi loro sono tutta gente che ruba? Dove hanno sentito queste parole se non nelle famiglie, nelle case? Io ho detto a Renato che dica a Emma coraggio, perché le difficoltà possono anche aiutarci a temprare maggiormente le nostre convinzioni. Quando si trova una difficoltà dice: ma io così continuo perché questo per me è giusto, è vero, è importante, senza smarrirsi, perché siamo in buona compagnia con tante persone. E non si può celebrare la Pasqua e non essere attenti, lo diciamo sempre, come con un'attenzione, una premura, una cura a tutti gli esseri viventi, alla madre terra. Non si può. C'entra la Pasqua anche con le piante, con la terra, con tutto, perché senza adesso andare in parole difficili, teologiche, qualcuno ha detto appunto di un Cristo cosmico. La vicenda sua non è personale soltanto, dà un senso a una visione dell'umanità diversa. Ecco. E poi, ecco, non si può celebrare la Pasqua se si accetta la superficialità, la grossolanità, la pigrizia, l'indifferenza. Sentivo alla radio stamattina che ieri Papa Francesco diceva proprio questo. Dobbiamo avere coraggio di entrare nel mistero, quelle dimensioni profonde, che non vuol dire che qualcuno che sarebbe più intelligente le capisca più di noi. Mistero, essere avvolti dalla profondità, e di non aver paura della realtà, diceva. Non essere pigri e indifferenti, perché questo frena la ricerca della verità. E poi Gesù di Nazareth si incontra nei testimoni, e noi ne abbiamo incontrati tanti, alcuni anche in questa sala sono stati conosciuti, altri che noi abbiamo incontrato nella nostra quotidianità, persone umili, semplici, che ci hanno comunicato una forza incredibile di resistenza nelle situazioni difficili della vita. E questo anche a me, ad esempio, ha fatto sempre un grande bene, un grande conforto. Questa è un'esigenza per la quale siamo chiamati a testimonianza reciproca. Noi comunichiamo questa dimensione, la testimoniamo, altri, e così insieme ci si può aiutare in questo cammino. Volevo, concludendo, ecco, ultimo passaggi, dire di alcuni esempi di questi giorni. Il 23 maggio sarà, finalmente, dopo 35 anni di silenzio imbarazzante, sarà proclamato beato in Salvador, no? A San Salvador, Monsignor Romero. Io sto pensando, mi è venuto come un... Non so, non ho deciso, ma sto pensando, visto tutto questo coinvolgimento, sento che potrei andare 10 giorni per partecipare a questo bagno di fede popolare, di partecipare. Sto pensando, vedremo, caso chiaramente se... Vado, poi lo dico prima e poi ne parliamo dopo, raccontare com'è. Diceva Romero: per un cristiano non c'è morte senza risurrezione. Un pastore chiamato a dar la vita, se mi uccideranno risorgerò nel mio popolo. L'altro ieri, ogni tanto c'è questa telefonata, ho parlato con Roberto Scarpinato al telefono. un uomo di profondità straordinarie. È l'ultimo del pool antimafia di Falcone e Borsellino. E dice, qui dobbiamo resistere, dice, perché attorno sento un vuoto alle volte. E mi dice, lui che dice, io non credo in Dio, ma non ho mai smesso di cercarlo, perché cerco la giustizia e il senso profondo della vita. E mi dice, sai Pierluigi di cosa c'è bisogno, secondo me, in questa società? Lui lo dice, di una profonda spiritualità, che supporti un progetto di umanità che oggi si è sfilacciato, che non c'è, perché ognuno cerca il proprio particolare. Scarpinato così, mi dice. C'è bisogno di profonda spiritualità. E poi ho sentito al telefono, perché si può comunicare speranza, riceverla anche al telefono, Claudia e Irene, che erano qui. Irene, la mamma di Matteo, quel ragazzo che proprio come domani, 2011, ha colpito quel carabiniere che l'aveva fermato a un posto di blocco con una, sì, con un palo, e dopo 13 mesi questo uomo di coma è morto. E Claudia, le due Claudia, la moglie di questa persona, si sono incontrate, qui hanno espresso una testimonianza davvero straordinaria, un miracolo, fra virgolette, un segno di vita, di risurrezione. Ieri ho telefonato, l'altro ieri, a Claudia, poi Irene, ieri l'ho trovata, e ho detto, tu Irene, cosa diresti a Pasqua, tu che vivi questa situazione? Ma dice, per me Pasqua è una giornata molto bella, però con la percezione di essere passati attraverso le situazioni più terribili che si possano immaginare, come quella di un figlio che uccide un'altra persona. Però io seguo un itinerario spirituale e questo mi aiuta. Ancora un frammento, ieri che era Sabato Santo, ho telefonato a Giacomo De Riu. Giacomo era mio alunno e presidente dell'Arcigay del Friuli Venezia Giulia. Hanno fatto un documento per tutte le situazioni di discriminazione che avvengono nelle scuole, con una percentuale di suicidi fra i giovani perché un giovane è omosessuale. E gli ho detto, firmo questo documento perché è importante. E lui mi ha detto, sai Pierluigi, io sono ateo. Va bene, ho detto, chissà cosa vuol dire poi ateo, credente. Sì, però dice, sono contento che mi hai chiamato proprio la vigilia di Pasqua per dirmi questa notizia. E ultimo, ieri sera Alice, che è qui, ha rinnovato le promesse nella veglia pasquale, delle promesse battesimali. Abbiamo rinnovate tutte, ma lei in modo particolare, perché la sua storia è una storia fra le più dolorose che si possa pensare, iniziata dal fatto di sentire dentro di sé una sensibilità di identità e di affettività che è diversa dal corpo in cui uno si trova a vivere. E quindi un percorso difficile, poi l'itinerario della chirurgia, e così. Un giorno è stata accolta qui. Era in piazza, non voleva entrare perché diceva, ma un prete non mi accoglierà mai, ma dico, vengo io sulla piazza. C'è stato un itinerario e adesso la domenica viene a esprimere una sua preghiera, spesso, e ieri ha rinnovato le promesse del battesimo, per anche il cambiamento del nome riconoscibile al femminile come Alice. Ecco, e concludo davvero. Un giorno ho chiesto a padre Ernesto Valducci, a cui abbiamo dedicato il centro, ma dice, padre Ernesto, tu come vorresti essere ricordato? Hai scritto tanto, hai comunicato tanto, come vorresti essere? Ma dice, a me piacerebbe questo, che io fossi ricordato come un uomo che ha seminato speranza.